Ecco, lo scopo di questi incontri è aiutare a vivere la consacrazione alla Madonna secondo gli insegnamenti di San Massimiliano Kolbe. È una consacrazione, come sapete, quella di San Massimiliano, che è senza limiti. Consacrarsi, donarsi alla Madonna senza limiti. E questo richiede tanta fede, ovviamente, no? Perché senza limiti, ma che sto facendo, insomma, ecco. Che sto facendo? E questo senza limiti vuol dire essere strumenti, parole di San Massimiliano, docili nelle mani della Madonna, in modo che lei faccia di noi tutto quello che vuole per diffondere il regno di Dio, per la massima gloria di Dio, per la salvezza di tante anime. Ecco. L'urgenza di questa consacrazione dove sta? Parlo di 100 anni fa, San Massimiliano vive circa 100 anni fa, muore 80 anni fa, 1941, 14 agosto, nel campo di concentramento di Auschwitz, ecco, dove qualcuno è stato, ecco, e si è stato. Io no, ancora no, non sono degno. E quindi muore lì, però 100 anni fa, pensate che lui viveva in un mondo ancora, possiamo dire, una Polonia cattolica, un'Italia cattolica, ma vedeva un declino della fede. Cosa direbbe oggi San Massimiliano? 600 anni fa, quando tutto sommato in Italia l'80% andava a messa la domenica, i confessionali erano strapieni, le grandi chiese, no? Quanti confessionali ci sono agli angeli o dai cappuccini? No, erano 3-4 di qua, 3-4 tutti con le file, anche quando io ero bambino era così, no? Eravamo in parrocchia, 2-3 confessori e c'erano le file, ogni messa 10 persone, quindi che stavano in fila a aspettare. Non era così? Chi se lo ricorda? Le grandi chiese, ovviamente. Qui alla Marina non lo so, però c'è solo un confessionale moderno. Vabbè, però questa è piccolina, ovviamente. Però, capite, 100 anni fa era così, tutti a messa, tutte le messe piene, strapiene, e poi confessionali pieni. Cosa direbbe oggi San Massimiliano? Chiese vuote, semivuote, confessionali vuote, preti pochissimi. A volte noi diamo la colpa ai preti, ma ci sono in certi posti, i preti devono fare la domenica 5 messe, cioè andare in 4 paesi. A volte a noi chiedevano di andare a Baiardo e Ceriana, cioè sono 2 paesi, c'erano cioè, 2 messe, una alle 10, una alle 11 e un quarto, ma sono distanti mezz'ora di macchina, cioè infatti doveva fare di corsa. E lì andavi lì e la gente poi voleva parlare, c'era tempo, impossibile. E poi andavamo a Ceriana, la messa 11 e un quarto, finita la messa, tutti a mangiare. Quindi, e quella gente, se ci fosse il pre, prima della messa, dopo la si confesserebbe, non c'è più. A volte veramente solo 2 messe, poi c'è chi ne ha tre, chi ne ha quattro, come si fa? I tempi di padre Massimiliano, si metteva in confessionale via d'Albenga. Mercoledì non tocca a me. Simpatico. A bei tempi. Erano grazie, ecco, questi padri così dediti, no, al ministero, tra i ministeri più importanti, confessione, direzioni spirituali. Dove stanno? Non c'è più. E quindi cosa direbbe San Massimiliano oggi? Se lui ha creato, insomma, la milizia dell'Immacolata 100 anni fa, perché vedeva venire un pochino meno la fede, si è creato un movimento fortissimo di diffusione della buona stampa cattolica mariana, della medaglia miracolosa, ecco, se sentiva l'urgenza di andare in Giappone e ci è andato, e dopo un mese ha pubblicato la prima rivista in giapponese. Un miracolo, non è che aveva i soldi, non aveva né soldi né sapeva la lingua né c'erano i suoi confratelli in Giappone. Dopo un mese sentì, è un paese pagano, ecco, riuscì. E poi da lì in Cina, in India, voleva andare in tutto il mondo 100 anni fa. Cosa non farebbe oggi San Massimiliano? Cosa non farebbe? Non farebbe nei sandali, insomma, che poi non aveva. Vi ricordate che lui avevano lì solo un paio di scarpe che si dividevano i frati quando uscivano per andare in città, insomma. Si pascavano le scarpe, no, senza scarpe, insomma. Quindi, ma lo volevano, volevano essere poveri, se no potevano usare, diciamo, le offerte per farsi una bella casa, un bel convento, vivere lì. No, volevano vivere poco, insomma. Cosa farebbe San Massimiliano? Cosa direbbe? Allora, 100 anni fa lui capisce, intuisce che per essere strumenti nelle mani della Madonna bisogna essere consacrati a lei senza limiti per affrettare l'avvento del Regno di Dio. Cosa farebbe oggi? Possiamo domandarci, è ancora valida la consacrazione di San Massimiliano? È utile? È utilissima, anzi dobbiamo pensare che purtroppo diciamo, il demonio non sapeva come fare ad abbattere questo strumento, ha suscitato Hitler, il nazismo, per abbattere la città dell'Immacolata. Per noi, non solo per questo ovviamente, no, però si è servito di questo male così orribile e profondo per abbattere questa missione. Era troppo utile, perché lui in questi giorni rifaceva un po' la ricerca dell'avanzamento delle sue pubblicazioni. Come allora, lui ha creato la Milizia dell'Immacolata, poi ha creato questa rivista di collegamento tra i consacrati alla Madonna, che aumentavano sempre di più, no? Fino ad arrivare a 1 milione, 2 milioni, non so quanti, a tantissimi. E quindi per tenerli in contatto aveva creato la rivista Cavaliere dell'Immacolata in polacco. Quindi, primo numero, 100 anni fa quasi, cioè 5.000 copie. E ogni mese, questo mese sono aumentati, facciamo 10.000, poi 20.000, poi 30.000, è arrivato a stampare, i frati lo stampavano, 1 milione di copie. Nel 1938 raggiunse il milione, 39, il demonio non sopportava, comincia l'invasione della Polonia da parte dei nazisti, poi diventa la Polonia parte del regno nazista, quindi non ha più potuto, dal 39 non ha più, ebbe solo il permesso nel 40, un numero, 120.000 copie. E poi è finita la rivista, raggiunto il milione, poi il demonio, no, troppo, io sono in polacco, eh. Poi si stava diffondendo in Giappone, e poi in Italia, un po' in varie parti del mondo, però ogni anno crescevano i consacrati e il demonio non poteva sopportare persone che vivevano intensamente la vita cristiana alla scuola della Madonna e vivendo questa marianità in modo straordinario. Allora, serve ancora la milizia? Che noi, grazie al nostro fondatore, diciamo, ha avuto uno sviluppo, la milizia, chiamiamo sviluppo, sarebbe troppo, insomma, è sicuramente uno sviluppo, un approfondimento, perché non si limita più a una consacrazione, diventa anche un voto di consacrazione, un voto, come un vero e proprio voto fatto a Dio. E allora, ha ancora senso questa attività? Allora, se il mondo fosse diventato più cattolico, si potrebbe dire che non ha senso, no, perché comunque diciamo che appartenere alla Madonna per essere di Cristo non ha fine di buoni effetti, cioè non finiscono mai i buoni effetti dell'appartenere alla Madonna. Più appartieni a lei e più lei ti eleva la tua vita
la riempie di grazia e si avvicina a Cristo. Più appartiene a lei, più sei vicino a Cristo. Quindi può essere inutile questo, no? È il fine della vita appartenere a Cristo.
Però dal punto di vista apostolico, missionario, ha senso la consacrazione alla Madonna? Ha senso? Ha un grande senso, perché il bene non è aumentato, è diminuito. Allora, capite, ci dobbiamo ancora di più dar da fare per diffondere questo mezzo di santificazione. Obiezione. E perché consacrazione alla Madonna e non a Gesù? No? Gesù è Dio, la Madonna non è Dio. Obiezione. Avvocato. Come difendiamo la cosa? C'è opposizione tra Gesù e la Madonna? Ma no! È la stessa vita, insomma, ecco, va bene. Solo che la Madonna ovviamente è una creatura, madre di Dio, ma Gesù è creatura. Allora perché non ci consacriamo alla Madonna? A Gesù e basta? Beh, noi siamo tutti consacrati a Gesù col battesimo, giusto? Allora basta il battesimo, non serve la consacrazione alla Madonna. Giusto?
No.
Non basta, cioè il battesimo ovviamente è un sacramento... Per sé basta, ha tutto, per salvarsi ci vuole il battesimo, però Dio ha voluto darci anche la Madonna e ce l'ha data come strumento alternativo a Gesù. La Madonna è alternativa a Gesù? No, lavorano insieme, cioè la Madonna è tutta orientata a Cristo, è un mezzo per arrivare a Cristo, come è venuto Gesù da noi? È nato da Maria. Ma la Madonna è stata solo uno strumento passivo, vabbè, come dicono i protestanti, no, vabbè, è stata solo la madre, poi tutto finito, ma non ha messo nulla di personale. È così, non è così. Cosa dice la rivelazione? Me lo invento io? No, c'è scritto nel Vangelo. Cosa dice il Vangelo? L'angelo, Gabriele, andò dalla Madonna e le chiese, ma tu vuoi essere la madre di Gesù? E la Madonna cosa dice? Sì, accetto. Quindi che c'è una collaborazione. L'opera della redenzione comincia con il fiat, mi secondo verbum tu. Sia fatto di me secondo, quindi c'è una collaborazione?
Sì.
Diretta, immediata? Sì. A che cosa? All'incarnazione redentiva del figlio. Quindi, perché noi ci consacriamo alla Madonna, nonostante già siamo consacrati col battesimo a Gesù? Non è una consacrazione alternativa a quella di Gesù, o questa o quella, ci vuole il battesimo, senz'altro, è il sacramento, se no non siamo figli di Dio, ma è usare il mezzo che Dio ci ha dato per arrivare a Cristo e con Cristo, diciamo, dare gloria al Padre. Quindi ci consacriamo alla Madonna, perché attraverso la consacrazione alla Madonna io vivo bene la mia consacrazione al battesimo. La Madonna ci aiuta a vivere bene il battesimo, non è un'alternativa. Quindi ritorniamo a noi: è utile consacrarsi alla Madonna nel 2024? Perché mi aiuta a vivere meglio il battesimo, aiuta a essere bravo Costantino imperatore, aiuta a essere, ha capito perfettamente, a essere più vicini a Cristo. Ecco il ruolo che San Massimiliano aveva capito, essere più vicini a Cristo, dunque alla sorgente della salvezza. Cristo è colui che riforma la vita del mondo e che ci fa vivere in pace con Dio e con i fratelli, a Cristo. È la nostra speranza, è la nostra luce. Come arrivare a Cristo? Ecco Gesù come è venuto da noi con la Madonna. Quando i pastori arrivano la notte di Natale, no? I pastori arrivano alla grotta, dove sta Gesù? In braccio alla Madonna, o nella culla o accanto alla Madonna. Quando arrivano i magi, trovare il bambino con Maria sua madre, capite? È sempre così, è lei che dà il Cristo. A Cana di Galilea, cosa succede? Chi è che interviene per gli sposi? La madre di Gesù si rivolge a Gesù e impetra la grazia per quelli. Dalla croce cosa dice Gesù all'apostolo prediletto? Ecco tua madre, capito? Devi fare il figlio di Maria se vuoi essere veramente santo e cristiano, devi essere figlio di Maria. Ecco la consacrazione dove ha radici, proprio nella volontà, nell'esempio di Cristo, nella volontà di Cristo. Prima l'esempio, perché ci consacriamo alla Madonna, non basta il battesimo, ma Gesù è stato, è voluto essere figlio di Maria, si è donato a Maria, giusto? Che cos'è la consacrazione alla Madonna? Donare se stessi a Maria. Chi è il primo che si è donato a Maria? Ovviamente non aveva bisogno, ripeto, però ha scelto questa via. Gesù Cristo ha scelto la via di essere tutto di Maria, tutto fatto da lei, completamente, senza il Padre. Dio ha creato in Maria, con l'opera dello Spirito Santo, Gesù, il corpo umano di Gesù. È tutto di Maria, questo si è donato a Maria, un figlio è tutto della madre, no? Ecco, dipende tutto dalla madre. Gesù ha voluto, capite? Questa dipendenza che Gesù ha avuto nei confronti di Maria è quello che noi diciamo consacrazione all'Immacolata senza limiti. Come un bambino in tutto dipende dalla madre, Gesù ha fatto così, noi facciamo così. Seguiamo l'esempio di Cristo, seguiamo la volontà di Cristo. Figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio. Quindi a noi ha dato questo, alla Madonna ha dato questo, madre. E Gesù ogni giorno dice alla Madonna, donna, ecco tuo figlio, ecco tua figlia. E che cosa fa la Madonna? Gira le spalle e se ne va? Può fare questo a Gesù? E allora ci prende. Ci prende. Allora la consacrazione è un vivere consapevolmente questo rapporto con la Madonna. Però ecco, San Massimiliano vuole una consacrazione che sia da battaglia, una consacrazione che sia apostolato, che si deve trasformare anzitutto nel cambiare la propria vita, nel rendere la propria vita come Gesù vuole. Questa è l'opera della Madonna, portare a Cristo, portare a Cristo. Al Vangelo di Cristo. Quindi, prima cosa, consacrati alla Madonna, dunque, vivere la vita cristiana, la parola di Dio. Poi però, una volta che il nostro cuore appartiene a Cristo, è conforme a Cristo, la Madonna vuole che noi portiamo tutti a Cristo. Ecco l'azione apostolica. Allora, serve la consacrazione di San Massimiliano alla Madonna? Serve perché... perché è semplice, il mondo appartiene a Cristo? Adesso, di fatto, usciamo a Piazza Bresca, sono tutti i demoni che pregano, tutti i santi che vivono, ecco, tutti i sacramenti, insomma, è così. No, il mondo non appartiene, cioè appartiene a Cristo come re dell'universo, ma di fatto i cuori non appartengono a Gesù e non parliamo di paesi sperduti dell'altro mondo, parliamo dell'Italia, capite? Dove la grazia di Dio ha fatto dei miracoli strepitosi e noi siamo tutti italiani responsabili di questo, di tutte le grazie che abbiamo, da Salerno, Benevento, fino a Sanremo, a Napoli, Genova, dall'altra parte d'Italia, sud, nord, insomma, siamo molto responsabili, perché Dio qui ha realizzato grandi cose. Quanti santi abbiamo? Nessuno ha tanti santi, nessuno, ma santi pesanti, cioè proprio grossi. Padre Pio, tra gli ultimi, Padre Pio, San Massimiliano, scusa, polacco, però ha studiato a Roma. Però pensiamo a Padre Pio, che santo, che roba. Noi siamo responsabili, perché a noi Dio dirà, tu ti sei comportato così, ma io ti ho dato una persona così straordinaria, proprio, ma tanto straordinaria, uno dei più grandi santi della storia, uno dei più grandi sacerdoti della storia, uno dei più grandi mistici della storia. E io ti ho dato quello? vicino vicino, eh. È vero oggi che oggi internet taglia un po' le distanze, però ho capito una cosa, è sentirlo da lontano, una cosa è andarsi a confessare da parte di Dio, capito? Noi abbiamo avuto la presenza viva di Padre Pio qui, io te l'ho dato per tutto il mondo, perché il santo non è mai personale, è per un posto. E tu che cosa hai fatto? Hai fatto tesoro di questo? Quindi noi abbiamo una responsabilità, non saremo giudicati come gli altri, saremo giudicati molto più severamente. Quindi attenzione a cambiare subito la vita senza aspettare, perché a noi le grazie sono state date in abbondanza. In abbondanza come in nessuna parte del mondo e nessuna parte, nessun periodo, In tutti i posti Dio c'è, in tutti i posti Dio agisce, ci sono santi in tutto il mondo, però, capite? Qui abbiamo una responsabilità personale alta, non adagiamoci, il male della televisione qual è stato? Che la televisione ha fatto abbassare tanto il livello, perché già ma tanto, purtroppo l'uomo tende sempre all'imitazione degli altri, quello lo faccio anch'io, purtroppo. I buoni, allora, come si dice, che gli esempi trascinano, o nel bene o nel male. Le belle parole sono belle, sì, sono interessanti, attirano le parole, ma i buoni, gli esempi o cattive trascinano, ti tirano o in su o in giù. Ecco, dov'è il male della televisione? Che ha trascinato letteralmente in basso tante e continua oggi peggio, peggio, perché internet è molto peggio, insomma, internet è molto peggio, no? Quindi capito, queste cose trascinano, e allora ecco la prudenza, cuor non vede, no, occhio non vede, cuor non duole. Cioè, capite, questi sono proverbi, ma sono proverbi che hanno una sapienza, detto molto, è così, sono molto realistici i proverbi. Come nascono i proverbi? Dall'esperienza. Proverbi popolari nascono dall'esperienza. La vita è così, no? Quanti proverbi ci sono? Solo proverbi, no? Infatti abbiamo due libri, no? Il libro dei proverbi, il libro del Siracide, che molta parte sono proverbi, che vengono proprio dall'Oriente, dal Nord Africa, insomma, di cui Dio si è servito per comunicare poi, diciamo, la sua parola. Queste sono parole di Dio. Però da dove nascono? Dall'esperienza della vita che si perde nelle generazioni. Allora, occhio non vede, cuor non duole, è così. La custodia degli occhi, no? Perché, vi ho detto, trascinano, noi siamo pecoroni, siamo proprio veramente, vedete, i pecori ingredi, tutti seguono il capo banda, ma sta andando nel burrone, non c'è niente da fare, è così. Questo è l'effetto proprio che poteva essere usato, tutte le scoperte, le invenzioni sono per la gloria di Dio, doveva essere usato. Infatti San Massimiliano dice: dobbiamo usare tutto, anche il teatro, lui diceva, i conservatori, le fabbriche, tutto per la gloria di Dio, tutto. La prima cosa, Dio fa fare le scoperte per diffondere la sua gloria. Il problema è che i figli della luce sono addormentati, insomma, e sono più scaltri i figli delle tenebre, quindi usano per il male. E allora attenzione, la custodia dei sensi è una legge elementare dello sviluppo della vita cristiana, custodire i sensi esterni e i sensi interni, a memoria, la fantasia, ecco, sono da custodire. Si sa che se non si custodiscono, impazziscono. Cioè l'uomo va verso il basso e non va verso l'alto. La legge di gravità è pesante. Qualcuno un po' più pesante, insomma, qualcuno un po' di meno. Però si va sempre verso il basso, non c'è niente da fare, anche una mela da dire e poi cade. Allora l'uomo va verso il basso. Ma è fatto per l'alto. Come si fa a salire? Ecco, come si fa a non precipitare? Custodia dei sensi esterni e sensi interni. Attraverso i sensi passa il bene, vero? Infatti possiamo sentire la messa, possiamo sentire la preghiera, possiamo vedere perché le liturgie e le chiese una volta erano bellissime. Perché attraverso i sensi avevi una pallida idea, ma meravigliosa, di quello che poteva essere poi la vera liturgia del cielo, quello che gli angeli fanno, perché i cori un tempo era vietata la chitarra, le batterie, i bonghi, insomma, perché dovevi riprodurre quello che gli angeli fanno in cielo, e non credo che gli angeli si mettono a fare la musica rock, insomma, in chiesa, anzi, è una profanazione, capito? La liturgia aveva questo, perché attraverso i sensi passa. Allora, vedete l'assurdità dell'architettura anche religiosa moderna? Le chiese, scatoloni di cemento armato, senza nessuna immagine. La mia parrocchia a Roma era così, anni 70, ha fatto uno scatolone, proprio uno scatolone, cemento armato, nessuna immagine, solo un Gesù sopra l'altare, finito. Cioè, la Madonnina era una cosa laterale, una statuina bella, la fine della Madonna, ha finito. E uno entra lì, gli viene il panico, insomma, gli viene angoscia, non hai nessun riferimento. I sensi servono. Allora, chi ha capito questo da sempre? I commercianti. Cosa ne mette? La pubblicità. Ma è ridicolo, no? Cioè, la pubblicità, noi siamo invasi dalla pubblicità. Sapete che nei canali televisivi 30 secondi di pubblicità, che ne so, paghi un milione, paghi 1000 euro, 30 secondi, 1000 euro, tu la mandi ogni ora 30 secondi, si paga tantissimo. Le TV un tempo si mantenevano con la pubblicità. Ti mando una pubblicità, infatti la nostra TV che avevamo era ammirabile perché sopravviveva senza, sa quante offerte di pubblicità, mai, perché non è, ovviamente non facciamo pubblicità, ecco. Capite? La pubblicità è così, l'occhio vede, l'orecchio sente, poi si sa che l'immagine mobile ha 10 o 20 volte più l'effetto di un'immagine statica. Quindi un quadro sì è bello, ma se tu vedi in movimento i film, no? Ecco, quindi le pubblicità non ti mandano solo l'immagine del dentifricio, che ne so. Ti mettono uno che si lava i denti così, i denti bianchissimi, insomma, splendidi, le luci, e tutti andiamo a comprare questo. Capite? È un concetto elementare, però è così. Allora, cioè, tutti lo fanno, la pubblicità ti invade sempre di più, le chiese le svuotiamo, in modo che nessuno gli viene la voglia di andare in chiesa. Ecco, ti devi invogliare a venire in chiesa. Metti le cose belle, per la gloria di Dio, non è pubblicità la Chiesa, diciamo, è un condurre, rispecchiano le tecniche che si studiano anche anche a livello giuridico, insomma, ci sono le tecniche che ti devono convincere che una cosa ti fa bene, una cosa che non è male, insomma, capite? E allora la pubblicità ti deve convincere che una cosa è eccezionale e che ti fa bene, e che non c'è paragone, nessun'altra la supera. E questo funziona. E noi subito andiamo a comprare l'iPhone, andiamo subito a comprare quella macchina, quella roba, tutti. E capite? Allora il male, come è entrato, e oggi lo vediamo, no? Quanto l'ideologia si serve dell'immagine, film, oggi ci sono le serie TV che non c'erano nei nostri tempi, come si chiamavano, le telenovelle, insomma, quando eravamo ragazzini noi, insomma, le telenovelle, oggi si chiamano serie TV, i film, i cartoni animati, è tutto impostato per lanciare dei messaggi che sono pilotati da chi porta avanti un'agenda di rivoluzione del modo di pensare e di vivere, perché adesso ovviamente non c'è più, cioè si vuole togliere l'impatto cattolico e del Vangelo. In effetti il mondo, soprattutto l'Occidente, insomma, viveva più o meno impostato secondo il Vangelo. Si deve togliere questo modo di pensare e si arriva all'assurdo, a dire bene ciò che un tempo e ciò che è male, ecco. Pensiamo all'aberrazione dell'omosessualismo, cioè proprio sfrontatissimo che c'è adesso, no? Fino al punto che addirittura nella Chiesa arrivano a uscire documenti in cui si dice che i presidi, se vengono due uomini abbracciati, insomma, per male, li devo pure benedire. Ma non benedici la cosa, ma cosa? Ma cosa? Capite? Siamo arrivati, cioè, e io devo benedire, ma capite? Se la Chiesa cattolica arriva a dire, non la Chiesa, ovviamente è un errore, è un'eresia, è una cosa gravissima, infatti bisogna opporsi con tutte le forze, fatevi sentire, però immaginate come sta messo fuori, capito? Perché comunque, immaginate cosa c'è fuori dalla Chiesa, e infatti, cosa c'è fuori? Cosa c'è? E poi parliamo in una città che purtroppo è tristemente paladina di questi disvalori, Sanremo. A pochi passi da qua, infatti già si stanno preparando, vedete, per il festival del diavolo. Sai quanto è contento? Quanto è contento? L'anno scorso è stato bruttissimo, no? Ma ogni anno peggio. E quello è il manifesto dell'Italia, lo guardano anche all'estero, ma questa è l'Italia, ma veramente noi siamo rappresentati da queste persone, possibile? Quelli sono i valori che si portano avanti, trasconcerie, sporcizie, bestemmie, blasfemie, profanazioni, travestimenti profananti, no? L'agenda omosessualista, insomma, è tutto, cioè, possibile, ma di fatto, quello di fatto è così, non pensiamo più, ah, ma no, non è così, no, quella se lo fanno e nessuno dice niente, quella è l'Italia, ecco. Siamo veramente messi in basso. Solo che quando, l'ho detto prima, moriamo e andremo al giudizio, l'Italia, con tutta la grazia che ti ho dato. Ricordo che c'erano dei frati, forse anche la sorella qui ha avuto la stessa esperienza, che dall'estero venivano in Italia, dicono, mamma mia, vado in Italia, il paese dei santi, vado a Roma, per arrivare a Roma, volevano scappare da Roma. Ma per il modo di vivere è una città pagana, possibile, rimanevano malissimo, capito? Perché vivevano magari in un paese con tutta la spinta, il cattolicesimo, Roma qua, Roma là, arrivare a Roma, mamma mia, erano veramente, rimanevano malissimo, quindi questa, così appare. Questo è quello che noi siamo come Italia. È bruttissimo. Allora serve la consacrazione alla Madonna per cambiare le cose. Ci vuole lei che porta a Cristo. È Cristo il Salvatore, Cristo il Redentore, è la parola di Gesù che ci salva. Ma se non interviene la Madonna, si va sempre più in basso. Non è che le cose sono finite così, Si va sempre più giù. Quindi ecco, viviamo la consacrazione alla Madonna e diffondiamo la consacrazione alla Madonna. Diffondiamola sempre di più. Facciamo un proposito davvero grande, no? Per portare avanti la consacrazione alla Madonna. Concreto. L'altra volta vi ho detto quante medaglie avete dato nel 2023. 1000? 1000 medaglie in un anno? Quest'anno che programma vi fate? 10.000. Ma perché quante sono le persone da salvare? Scusate, e la Madonna dove va? Entra? Quante che sono? Solo Albenga, quanti abitanti ha Albenga, scusa? Almeno una medaglina per una.
Vabbè, dice Sandro già ce l'ha.
Vabbè, togliamo Sandro. Vedo 25, almeno Albenga. Però poi ci sono tutti i paesi intorno. Nelle scuole, il fatto è che è pure difficile darle, no? Nelle scuole, fuori le scuole, è difficile. Però bisogna farsi apostoli, cioè o ci crediamo o non ci crediamo, o ci facciamo apostoli dei mezzi di salvezza, oppure vabbè, ci accontentiamo. E il male avanza, non è che diminuisce. La medaglina, il rosario, il libretto, buono, messa lì, sono cose che fanno bene. Non fanno male, non fanno male a nessuno. Sembra che fai del male. Non fai del male, fai solo del bene. Perché in un mondo di sporcizia porti un po' di luce. In un mondo dove c'è il fetore del diavolo e della sporcizia, porti il profumo di Cristo e di Maria. Fai solo del bene, non fai del male a nessuno. E mi ricordo il padre Stefano diceva, e vabbè, ma uno si mette paura perché c'è un rifiuto, ma è normale che ci rifiuti, però su 100, magari 2, 3, 4 e cominci, 2, 3, 4. Su 1000 saranno 20, 30, 40, su 10.000 saranno 200. È normale che una parte rifiuta, ma una parte è così si va avanti, perché la pubblicità così è, non è che tutti subito, però piano piano. Poi si diffondono cose buone, no? Ripeto, noi portiamo la salvezza. Ecco, quindi l'impegno davvero deve essere grande quest'anno. Facciamo un programma, organizziamoci e diamoci da fare. Diamoci da fare perché bisogna agire. La Madonna agisce. Ma agisce attraverso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25. Capite? Agisce attraverso le persone, ecco la consacrazione, essere strumenti, diffondere. Ecco, quindi la consacrazione serve, fa del bene, fa tanto del bene, è un mezzo di salvezza. Un mezzo che garantisce il paradiso perché ti porta a Cristo, ma non è solo mai un fatto personale, come la vita cristiana non è mai solo un fatto personale. Non pensate che vi salvate da soli, Lei dice, vabbè, ma è importante che io mi aggiusto in modo che, vabbè, alla fine mi salvo io. No, non funziona così. È come dire, questo dito sta solo, da bene da solo, e tutto il resto, se c'è il cancro, se c'è la febbre, non mi interessa, no, l'importante è che io sto bene. Non è così. Noi siamo un corpo solo, La Chiesa è un corpo mistico. Quindi non puoi dire, ma è importante che mi salvo io. No, non ti salvi da solo e non ti danni da solo, Quindi, quante anime... Ezio, quante anime tu devi portare in paradiso? No, quelle sono solo i parenti. No, magari sono 30, no. Ogni anno 3.000. Ma con tutti i passi che fai, lui fa ogni giorno 15.000 passi, viene per la gloria di Dio, per venire qui, va qua, ecco la casa, da qua. E quindi se lui ogni passo fa un atto d'amore, ogni passo è un atto d'amore di Dio, si dice Rosario, e dove passa, quello che fa porta la grazia. Tutta questa via è santificata dai rosari, insomma, di essere, va su, va giù, ecco, per venire alla casa della Madonna a servire la Madonna, no? Capite? Quante anime ognuno di noi deve portare? Perché non pensate che dice, l'importante è mi salvo io. Non funziona così. Tu ti devi salvare, devi santificarti e ricordati che dietro c'è tutta una schiera di anime che devono avere vantaggio dalla tua santità. soprattutto i religiosi, sono medie molto più elevate, quindi coraggio. Però, ecco, non ci salviamo da soli, non ci danniamo da soli, perché è la legge del corpo, la legge del corpo. Costantino.
Io sono di sangue,
ecco, molto egoista.
E
certo, è un peccato, sì, perché mi salvo da solo, se mi faccio le mie cosette, insomma, no, non funziona. Non funziona. Allora, vita cristiana santa, la consacrazione alla Madonna, gli incontri mariani hanno lo scopo di alimentare la nostra vita cristiana. Allora, io stavo seguendo alla Radio Buon Consiglio questo libretto, ecco, e siccome l'incontro era stasera alle 20:30, ho detto alle suore, mandate quello di Sanremo, così dopo, ecco, manderanno questo incontro come catechesi. E vabbè, l'ultimo pezzetto voglio leggere il seguito di quella catechesi. Voi dite, che c'entra Padre Pio con la consacrazione alla Madonna? Lo dicevo alla radio, che consacrazione alla Madonna presuppone una vita santa, una vita cristiana da santi. Allora abbiamo bisogno delle grandi guide, dei grandi maestri. Ecco, Padre Pio è un grande maestro di vita cristiana, uno dei più grandi confessori della storia, uno dei più grandi direttori spirituali, quindi ha scritto e ha fatto, sono preziosissimi i volumi delle sue lettere, l'epistolario in 4 volumi, però questo libro fa un po' di sintesi. Io ho scelto l'ultima parte perché parla dei 10 comandamenti e porta brevissimi esempi per ogni comandamento di come Padre Pio faceva vivere, insomma, questi comandamenti. Ripeto, pochissimi esempi, no? Ecco. Allora, qui per esempio, non nominare il nome di Dio in vano. Non leggo il primo comandamento, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me, l'avevo già letto l'altra volta per la radio, però qui in questo paragrafo, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio, parla per esempio del comunismo, il male del comunismo, no? Come allontanava da Dio. Ecco, sull'argomento ecco alcune sue battute di Padre Pio. I comunisti non hanno Dio e senza Dio non si costruisce neppure la società, perché si dice il comunismo è per il popolo, per aiutare la gente, per una società che fa bene alla gente. Ma senza Dio, giustamente, vedete, semplicissimo, padre, concreto, senza Dio, ma cosa vuoi costruire senza Dio la società? Queste parole letterali, citazioni letterali di Padre Pio. Senza Dio non si costruisce la società. I comunisti non hanno Dio e non possono, non ti puoi affidare al comunismo perché non ha Dio, e senza Dio non puoi costruire la società. La società senza Dio è fallita. Poi, il comunismo, sempre Padre Pio, è come un albero fiorente di vegetazione, ma dalle radici malate, cadrà da solo. E infatti, insomma, però di fatto c'è molta mentalità comunista, purtroppo, no? Ecco, senza Dio. Pensate anche in Italia, no? È come i movimenti che non si chiamano più comunismo, ma i democratici, per esempio, no? Il PD, che è tutta una mentalità senza Dio alla fine, anche se molti cattolici, purtroppo, perché la identificano con la DC, insomma, ma non è la DC, e anche la DC poi aveva la sua apertura a sinistra, purtroppo, che ha creato problemi. Però dice, ah, ma la Chiesa non deve parlare, non deve fare politica, ma non è politica. Se tu voti un partito che è completamente senza Dio e contro la Chiesa, contro la fede, non puoi votare un partito che è contro la fede. Allora, l'agenda che poi, non è che a destra è meglio, non è che dice a destra tutti sono la fede, tutti, no, non è così, ma è meno. Allora il problema è, bisogna andare sempre su questo meno, oppure, vabbè, lasciamo perdere. Però sicuramente non possiamo andare dove un partito porta avanti tutte le agende, aborto, divorzio, le porta avanti, ma ma peggio, molto peggio. Adesso parliamo di gender, omosessualismo, cioè sono proprio dichiarato con la gente. E peggio, sempre peggio, sempre peggio, quindi non si può. Ecco, allora, se non c'è Dio, e lì di fatto non c'è Dio. Ma la domanda è, può esistere una politica senza Dio? Questa è la domanda vera. Ah, la Chiesa non deve entrare in politica, ma scusate, ma Dio, non è che Dio è solo in Chiesa, eh? La società deve essere pervasa dalla fede, e tutte le leggi politiche devono essere fatte secondo la fede, secondo il Vangelo. La legge suprema è il Vangelo. Le leggi civili vanno fatte in conformità al Vangelo. Non ci può essere una legge che sia contro il Vangelo, quindi non è che la Chiesa deve entrare nella politica, però la politica deve essere fatta secondo il Vangelo. Questa è la legge suprema. Esiste Gesù Cristo che è il re di tutti, e poi ci sono i governanti della cosa pubblica, ecco appunto la politica. Ma la cosa pubblica va fatta secondo la legge suprema. Possiamo discutere di economia, di commercio, ma sempre di medicina, sempre secondo la legge suprema, la legge naturale e la legge rivelata. Quello è il supremo. Funziona così? Non funziona così. Ma è giusto? Non è giusto. Quindi noi dobbiamo aver chiaro questo, che la legge suprema è la legge divina. Io la legge civile, che non è conforme, anzi che va contro la legge di Dio, non devo obbedire. Anzi, devo fare in modo che questa legge sia eliminata, cambiata, sostituita. Ecco, lavoro davvero grosso. Però noi, vedete, Padre Pio, senza Dio non si costruisce niente. Allora, un partito che è senza Dio non costruisce niente. Tanta vegetazione, ma tutte radici nasce. Quindi cade, muore. Una situazione complessa, però è strano che, è strano per chi ha fede, ma se la fede non c'è, ma questa è la prova che in Italia non c'è la fede, cioè è inutile ormai, cioè dobbiamo constatare che se le cose stanno andando come stanno andando è perché non c'è fede. E che si vuole gestire l'Italia sotto l'aspetto politico, economico, medico, perché adesso ci siamo accorti come attraverso anche i medici si può creare tanta ideologia, insomma, ecco, e fare delle leggi immorali. Ecco, noi siamo guidati da persone che non hanno fede. E beh, poi chi vive nelle scuole lo sa. Chi vive nelle scuole o nei tribunali oppure negli ospedali, sa che la gestione è una gestione senza fede e non va bene, non mi rispetta, cioè non è quello che voglio e non fa bene a noi. Ecco il problema del comunismo. Poi, sempre sul primo comandamento, c'era un altro paragrafo: spiritismo e satanismo. Visto che ci siamo, lo leggiamo. Il primo comandamento vieta le pratiche spiritiche. L'atteggiamento di Padre Pio con coloro che si davano alla ricerca di comunicazione con il mondo del satanismo, trovava la radice nelle sue tragiche esperienze di scontri di ogni genere con Satana e i suoi satelliti. Cioè Padre Pio era continuamente attaccato anche fisicamente dal demonio, no? Ecco, sono tanti racconti, tante testimonianze, che poi è una presenza che ti mette nell'angoscia più terribile, no? Ecco, e allora Padre Pio sapeva bene che cos'era il demonio, quindi ovviamente le pratiche per invocare su di te il demonio, cioè nemmeno a parlarne. Esperienze dolorose, quelle vissute da Padre Pio, che hanno caratterizzato non solo i tempi di Pietralcina, quando era frate, sacerdote, malato, e lo mandarono a casa, e lì aveva sempre da combattere col demonio, ma anche, se in modo diverso, in tutta la sua esistenza ha avuto queste battaglie. Le arti del demonio tendono a staccare da Dio E Padre Pio conosceva fin troppo bene, per sua esperienza personale, le sottili strategie di questo terribile nemico. Non era poi così rara questa categoria di penitenti che arrivavano al confessionale di Padre Pio. Pensate, non erano rari quelli che andavano a confessarsi dicendo che avevano fatto queste pratiche. A un amico di Palermo, l'avvocato Z.L. gridò, finitela, cioè Padre Pio gridò, finitela con lo spiritismo, quello è Satana in persona. Purtroppo ricordo anche da ragazzino che si dicevano dai compagni che facevano queste tavole rotonde in voga, cioè, lì è Satana in persona, e infatti poi tanti guai a quei ragazzi, poveretti. A una signora di Treviso, da anni abituata alle tavole parlanti, per liberarla dal fascino di tale esperienza, negò la soluzione ripetutamente. Lei si andava sempre a confessare, non l'assolveva. A un medico di Taranto, per disinfestarlo dall'abitudine degli incontri spiritici, nella prima confessione lo fece trepidare, tremare e sudare, questo uomo, prima dell'assoluzione. E poi qui parla il professor Settimio M, che è nonno, non ero io ovviamente, no, perché non ho conosciuto Padre Pio, di Teramo, ha pubblicato questa testimonianza terribile. Nel 1919 conobbi per caso una donna che a un certo momento mi si rivelò in possesso di poteri diabolici impossibili a credersi. Era un po' ingenuo, se non si provava. La stessa persona una volta mi disse che nei pressi di Foggi c'era un frate che indovinava e mi propose di andarlo a trovare. Risposi che quelle voci erano fantasie di Donnicciole e nient'altro. Padre Pio, no, non è vero niente. Era un po' razionalista, il nonno, grande letterato, pieno di sé, all'inverosimile, quindi immagini se andava dal frate che indovinava, insomma, no? Insomma. Risposi, ecco, col passare del tempo, frattanto, cominciai a sentire come un malessere nell'incontrare quella persona e decisi di non avervi più a che fare e di evitarla. Non l'avesse mai fatto, cioè meno male che l'ha fatto, no? Però per dire, dal momento in cui decise di non incontrare più questa satanista, insomma, che non lo sapeva ovviamente, fu allora che scoprì in lei una santa di Satana. Come noi abbiamo i nostri santi, purtroppo esistono il contrario. Ricordo anche che c'era un prete che combatteva la massoneria con Ratzinger, insomma, ebbe un incontro con Ratzinger, con due o tre massoni capi, proprio capi. Insomma, ci raccontò lui personalmente che a un certo punto, quando loro nominavano Satana, questo qui andò in estasi satanica, cioè proprio, mamma mia, terribile. Ecco, allora questa donna che aveva conosciuto il nonno era una santa di Satana, si accorse solo allora che aveva potere di torturarmi dovunque mi trovassi a qualsiasi distanza, in spirito e fisicamente. Non la voleva più, non la incontrò più, però questa praticamente la torturava. Notte, infatti era lì, stava uscendo fuori di sé, non dormiva più, poi sentiva sfasciare tutto, insomma, cioè, lo vedeva anche fisicamente. Cioè. Non avevo più pace e certe volte mi sembrava di impazzire. Fu allora che mi ricordai di quel frate di Foggia e proposi a me stesso di andarlo a trovare. E purtroppo qui è finita la citazione, c'è solo il riassunto, ma nel libretto Questa è la mia famiglia è raccontato il resto. La descrizione del racconto continua per alcune pagine e finisce con questo dialogo con Padre Pio. Ovviamente all'inizio è simpatico, cioè lui va da Padre Pio, lo incontra, ha detto, ma hanno detto che qui c'è un santo che indovina, ti immagini Padre Pio, dice, no, qua non c'è nessun santo che indovina, ma come, mi hanno detto che c'è un santo che indovina, no, ma vai ad Assisi, dice Padre Pio, lì c'è San Francesco, vai a pregare San Francesco, no, ma hanno detto che è qua, però Padre Pio lo manda, insomma. Ecco, ecco, ovviamente poi sta lì, sta per partire, no, ma insomma, poi dopo ci pensa, ma hanno detto che è qui, ci deve essere qui, andiamo di nuovo, e poi, ecco. Allora, il nonno, insomma, finisce il racconto con questo dialogo con Padre Pio. Il nonno dice, Padre Pio, se lei mi aiuterà a uscire da questo inferno in cui mi trovo, sarò sempre tenace e fedele a lei. E Padre Pio, io starò sempre vicino a te, non ne dubitare. Bellissimo, eh? Padre Pio, sarò sempre vicino a te. Il racconto continua. Per dare appena un'idea della drammatica situazione di spirito in cui mi trovavo, ricordo che Padre Pio ebbe a dire successivamente a un amico: per Settimio Manelli ho impiegato 2 anni a trovare il bandolo della matassa per liberarlo da questa presenza, di questa. Cioè, Padre Pio, due anni per liberare il nonno. Questo signore, quarantenne, cioè mio nonno, non si confessava dalla prima comunione, divenne poi uno dei fedelissimi di Padre Pio, come sappiamo, e poi si sposò dopo qualche anno, un anno, insomma due, e ricordate, no? Quando portò la nonna, il nonno disse, bendica questa famiglia, questa è la mia famiglia, la proteggerò sempre, me lo sono preso come impegno, supererete i 20 figli, 21 figli, ma non tutti. Ed è Padre Pio, con tutti i miracoli che sono raccontati in quel libretto, bellissimi, bellissimi. Una volta il nonno andò da Padre Pio, non sapeva niente, aveva lasciato Lucera, da Lucera, è nato Mimmo, andò a Lucera, da Lucera andò da Padre Pio, e arriva da Padre Pio, e Padre Pio appena vede, ma insomma, ma è possibile che devo fare sempre miracoli a casa tua? E poi, non so, si confessa, parla. Poi torna a casa la moglie. Sapessi che è successo? Stava affogando il primo figlio, stava affogando, invece poi, insomma, salvato. Così, un sacco di queste cose. Allora, ecco, io sono il Signore tuo Dio. Non avrai altre idee, ecco, le pratiche. Purtroppo è molto diffusa la magia in Italia, una cosa, non so, qui a Sanremo. Però purtroppo Benevento è famosa per la strega, ecco, le streghe, la strega non di cuore, però ci sono le streghe, però purtroppo è una grande piaga come il satanismo, e ci sono gruppi sempre, purtroppo i giovani di oggi che non hanno fede, però sono orientati, vedete, perché cercano un po' le esperienze estreme, purtroppo cadono nella trappola del male, male supremo, e qui non si scherza, ecco, incredibile, non si accetta Dio che ti dà salvezza, pace, serenità, luce, fecondità, e si accetta il male che ti porta solo alla perdizione sulla terra e poi per la vita eterna. Bene, comunque poi c'è non nominare il nome di Dio in vano, la bestemmia. Uno dei problemi più difficili per i confessori è certamente la nube tossica della bestemmia. Coloro che si limitano all'incontro col sacramento della riconciliazione solo a Natale e a Pasqua raramente riescono a guarire da questo maledetto vizio. Così lo chiamano anche loro quando ne sono rimasti schiavizzati. Invece a San Giovanni Rotondo i bestemmiatori guarivano, la medicina, le mazzate di Padre Pio. Le mazzate. Inginocchiato al confessionale, un padovano si sentì chiedere: da quanto tempo non ti confessi? Da 4 anni, padre. E bestemmi? Sì, padre. Quante ne dette? E padre, che domanda, in 4 anni... Chi le ha contate? Padre Pio con impeto gli gridò: vattene, vattene! Non ha assolto niente, vattene, ma che si risponde così? Per dire, hai fatto 4 anni di bestemmie, chissà quante, vabbè, sì, vattene, non sei pronto. Il penitente uscì pieno di ribellione e andava ripetendosi: ma sono queste domande da farsi, altro che santo, cioè, invece di capire il suo male, addirittura accusava Padre Pio, cioè proprio nella cecità massima. Alcuni giorni dopo, quel bestemmiatore, al suo rientro a Padova, stava lavorando come muratore nella cella del campanile della parrocchia della cella. È lui stesso a raccontare il fatto. E il martello, anziché colpire la pietra, gli colpì il dito. Un grido e solo mezza bestemmia. Si fermò lì e finì con questa frase: no, se no quello vuol sapere quante ne ho dette. E così si spegneva il vizio. Vattene, vattene. Con i bestemmiatori ostinati, Padre Pio aveva frasi roventi. La bestemmia è il diavolo sulla tua bocca. Oppure, attiri l'inferno sulla tua anima. Il diavolo non bestemmia come te. Vattene! E così guariva. Bene, allora, pochi esempi, ce ne sarebbero tanti altri, ma meno male che li hanno scritti questi autori. E andate alla ricerca anche di Padre Pio, che è un grande, veramente ci aiuta a capire veramente la gravità del male, la gravità del peccato e la bellezza invece della vita con Dio, della vita di un con Lui, del nutrimento grande che Lui ci dà, ecco, donando se stesso, la sua parola e i suoi sacramenti.